Pace e bene a tutti, da Padre Mario dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, un carissimo augurio a tutti i radioascoltatori di Radio Mater. Siamo nel mese di maggio, siamo ormai incamminati in questo mese dedicato alla Madonna e siamo anche alla vigilia dei 13, per noi sapete è molto importante questa data perché ci ricorda Fatima, la prima apparizione della Madonna Fatima. In tutte le nostre comunità, nelle nostre opere dei servi e delle serve con l'Immacolato di Maria, sparse per l'Italia, poi ce n'è una anche in Brasile, il 13, il 12 sera e poi il 13 con la processione mariana, la Santa Messa, vengono valorizzati in una maniera tutta particolare. Anche qui a Roma abbiamo la grazia proprio anche di avere questo 13, il Cardinale De Donatis, che è il vicario per il Papa della città di Roma, quindi è un momento molto bello, sarà credo molto partecipato, molto intenso, ecco. E quindi ringraziamo il Signore anche di questo, e tra l'altro siamo nello spazio giovani, vengono sempre anche diversi giovani, ecco, sono presenti quelli che frequentano da noi, anche altri che naturalmente conoscono l'opera o vengono, è bello anche questo, è come la Madonna davvero parla al cuore di tutti, al cuore delle famiglie e anche al cuore dei nostri ragazzi, a cui tutti vogliamo un gran bene, che, per i quali spendiamo davvero anche le energie e le risorse migliori, no? Sapendo quanto bene può nascere e c'è nel loro cuore, può essere valorizzato. Stasera qui, in questo spazio giovani, sono con Antonello, che è uno dei giovani che frequenta il nostro gruppo della famiglia Cuore Immacolato di Maria. E allora do la parola a lui, così fa una sua breve presentazione e poi insieme proviamo, ecco, ad approfondire qualche aspetto relativo alla sua vita, al suo impegno, alla sua presenza qui da noi. Ecco, Antonello, grazie innanzitutto di cuore per essere venuto, per aver partecipato senza ricatti, mi sembra, in questo momento, anzi l'hai fatto con gioia, questo è molto bello. Ti passo la linea.
Buonasera a lei Padre Mario, grazie per l'invito e per l'opportunità concessa, grazie a Radio Madre, a tutti i radioascoltatori che ci ascoltano e a Radio Madre che ci ospita questa sera in questo spazio giovani. Lei mi ha presentato, ha detto che sono venuto con gioia, prova, un cognome, nome in questo caso, perché mi chiamo Antonello e di cognome Gioia, sono pugliese, vengo da Carovigno, una ridente località in provincia di Brindisi, sul mare, tra l'altro bellissimo, visto che ha parlato lei del mese di maggio, quindi si avvicina l'estate per noi giovani, quindi un periodo più o meno di vacanza, quindi il nostro mare è sempre lì. Ho 21 anni, quasi 22 tra una decina di giorni, studio qui a Roma da 3 anni, comunicazione sociale istituzionale alla Pontificia Università della Santa Croce, quindi sono un studente universitario dopo essermi diplomato al Liceo Classico di Ostuni, dove tra l'altro i Servi del Cuore Immacolato di Maria e le Serve del Cuore Immacolato di Maria hanno una comunità bellissima nella città bianca, famosa in Puglia, e ora sto frequentando l'università e nel contempo lavoro coltivando quello che non è solo la mia passione ma anche l'obiettivo di vita, e sto iniziando così a lavorare come giornalista sportivo. Questa è un po' la mia presentazione rapidissima nella mia carta d'identità, quindi le giro di nuovo la linea.
Ecco, grazie Antonello, accennato anche a Ostuni, è una delle appunto opere nostre vicino a Carovigno, no? Sulla strada che va verso Carovigno, e lì veramente c'è un afflusso enorme di gente per i 13 del mese, tantissima gente che accorre proprio a venire alla Madonna. Io sono stato recentemente per un incontro poco tempo fa, insomma è sempre bello passare alla fine di marzo, sono passato con alcuni miei confratelli, e come diceva Antonella, è una zona veramente stupenda. Noi abbiamo una comunità nostra che sulle ultime propaggini delle Murge, no, di queste colline, c'è una distesa di olivi che va verso il mare, molto bella. Ecco, bene. Tornando ad Antonello, lo ringraziamo appunto di cuore, accennato alla sua attività, quindi di studio e anche di impegno di lavoro, inizia uno studente lavoratore, potremmo dire. Ecco, magari ci può dire due parole su questa università, tu dici che studi alla Santa Croce comunicazione, no? Quindi due parole magari su questa università, e anche su che cosa ti ha spinto a, a intraprendere un po' questa, questa scelta.
Allora sarò un attimino più preciso. Pontificio Università della Santa Croce, studio comunicazione sociale istituzionale. Questa precisazione mi sembra doverosa perché innanzitutto è un'università pontificia, quindi vuol dire strettamente legata alla Chiesa, comunque al, al Vaticano, alla Santa Sede. Lì, quantomeno nella mia facoltà, si formano i cosiddetti comunicatori della Chiesa, cioè quella gente che sia laici che sacerdoti, che suore, qualunque persona voglia entrare a lavorare nell'ambito della comunicazione della Chiesa e dare una mano anche in questo modo alla, alla propria fede e alla fede degli altri. E, la mia scelta, visto che mi ha chiesto le motivazioni, è un po' particolare da questo punto di vista, no? Perché devo essere sincero, il mio obiettivo non è quello di lavorare come comunicatore della Chiesa, certamente non mi dispiacerebbe, no? Perché ovviamente sono, l'ho sempre frequentata, continuo a coltivare la fede, quindi certamente non sarebbe una cosa negativa, anzi, però ho scelto questo tipo di università che tra l'altro è tenuta dalla prelatura dell'Opus Dei, è conosciuta nel mondo, fondata da San José María Escrivá come uno dei grandi baluardi della fede cristiana in quanto a preparazione, in quanto a modo di lavorare. Ecco, questo carisma, se vogliamo definirlo così, dell'Opus Dei si riversa nell'Università della Santa Croce. Lì, più che imparare a lavorare, cioè imparare la tecnica, noi impariamo la mentalità. Questo secondo me è un dettaglio importante, perché solo lavorando in un certo modo, cioè con una certa forma mentis, che si può poi effettivamente lavorare bene. Questo è una differenza sostanziale, io lo noto con, ad esempio, no, essendo comunque un'università con numeri ristretti, nella mia classe siamo una trentina scarsa, quindi diciamo i professori sono sempre a nostra disposizione, ci conoscono non solo nome per nome, ma conoscono anche le nostre vite, i nostri problemi, i nostri pregi, i nostri difetti, quindi questo in un certo senso ci aiuta non soltanto nella vita didattica, nella vita accademica, perché comunque se abbiamo qualche problema a livello didattico basta mandare una mail e loro ci rispondono senza alcun problema, ci danno una mano, ci vengono sempre e comunque incontro. Ma anche nella vita normale non si problemi, perché la maggior parte di loro sono comunque uomini di fede, sia sacerdoti che non, quindi i problemi spirituali che noi abbiamo e che noi incordiamo vanno a mi sono perso nel discorso, ci aiutano, ecco, scusate, i professori ci aiutano anche in quella che è la nostra vita spirituale, questo è una cosa che mi piace molto e che tengo a sottolineare quale fiore all'occhiello di questa università per l'appunto.
Ecco, grazie, perché hai fatto veramente una bella, come dire, presentazione della motivazione per cui si può approfondire questo approccio, no, con la fede, anche con la comunicazione, da un punto di vista davvero anche spirituale, ed è importante a tutto campo. Poi quale sarà, anzi ti chiedo anche, ci sono delle prospettive, come prospettiva di lavoro cosa offre questo tipo di studio secondo te? Ci sono concretamente anche delle possibilità di inserirsi in qualche dicastero oppure anche in altri campi comunque legati sempre a questa come dire, questo ambito della fede, della comunicazione della fede?
Sì, certo, come ho detto in precedenza, l'università forma innanzitutto comunicatori della Chiesa, eventuali futuri dirigenti di uffici stampa delle diocesi, dei dicasteri, insomma, in una maniera o nell'altra, maggiore o minore, comunque aventi a che fare con la comunicazione della Chiesa. Le prospettive di lavoro che offre sono molto interessanti, questa è una delle motivazioni per cui io ho scelto la Santa Croce piuttosto che un'altra università, senza fare ovviamente nomi, perché io sin dal primo anno, ma non solo io, tutti i miei colleghi di università abbiamo avuto l'opportunità lavorativa sin da subito, c'è un tirocinio che loro offrono nei primi due anni che tu devi fare per forza di almeno un mese. Io, giusto per fare un esempio, sono arrivato in questa università nel settembre 2017 a dicembre 2017, quindi dopo 4 mesi ho collaborato alla realizzazione di un programma su Rai 1, che è andato in diretta su Rai 1, in seconda serata. Tra l'altro racconto brevemente un'esperienza bellissima dal carcere minorile di Catanzaro. Abbiamo lavorato con i ragazzi, purtroppo i detenuti del carcere qui di Roma, quindi i minori, siamo andati ad ascoltare le loro storie e poi le abbiamo raccontate attraverso questo programma della durata di un'ora ispirato a San Giovanni Paolo II, lì al carcere minorile di Catanzaro. Quindi questa per raccontare semplicemente questa esperienza dopo soli 4 mesi, quindi le possibilità lavorative che offre sono molto interessanti, però come ho detto prima, al di là del lavoro, che poi ovviamente ognuno una volta finito l'università deve darsi da fare per cercarlo, nessuno ti regala niente, ecco questo è importante, non è che si va lì allora già la pappa pronta, assolutamente no, però la forma mentis di cui parlavo in precedenza, le possibilità di lavoro, cioè io mi inserisco già, capisco, vedo già come funzionano le cose mentre studio, allora dopo i 3-5 anni di università sarò certamente più pronto ad affrontare le difficoltà che ovviamente il lavoro attualmente propone.
Ecco, grazie, Antonio, mi sorprende l'idea che si scoprono sempre nuovi aspetti, nuove cose, non sapevo di questa iniziativa bella a cui hai collaborato, no? Anche per la RAI. Per chiudere un po' questo quadro che riguarda un po' lo studio e il lavoro, poi approfondiamo un po' di più invece il tema relativo proprio alla fede, no? Al tuo cammino di fede. Tu anche oltre allo studio stai facendo già anche un'attività lavorativa legata al mondo dello sport, ecco, ci puoi magari dire qualcosa di questo, come stai vivendo questa esperienza, da quanto tempo, che tipo di anche qua di prospettive ha e se in qualche modo anche può avere un'attinenza con questo tipo di studio che stai facendo, che è relativo alla comunicazione più direttamente della fede, no?
Ecco, ho detto sorprendente, quindi io adesso in un certo qual modo sorprendo ancora, no? Perché studiando in un'università che forma futuri comunicatori della Chiesa, io, tra virgolette, da grande vorrei fare giornalista sportivo. Lo dico chiaramente, la mia passione è sin da piccolo, racconto brevemente, io mi divertivo, no? Quando guardavo le partite insieme a mio padre, mio fratello, mio nonno, a fare le telecronache oppure la PlayStation quando giocavamo a FIFA, PES, a fare abbassare i volumi, a fare la telecronaca. Quindi questo è stato un po' sempre il mio sogno e da circa un anno abbondante ho cominciato a coltivarlo seriamente e concretamente. Attualmente lavoro per il network della Gazzetta dello Sport, denominato Gazzanet. Mi occupo della sezione legata al Milan con il sito che si chiama ilmilanista.it, quindi parliamo di Milan, io ne sono tifoso, sono suo cugino, padre Mario, quindi poi quando gli darò la linea, se vuole fare i complimenti per la mia scuola del cuore, ovviamente, no, a parte questo, lavoro qui con il Milan, quindi seguiamo il Milan praticamente 24 ore su 24, partite, interviste, conferenze, e mi sono trovato anche alcune volte ha seguito direttamente dallo stadio in tribuna stampa, se vogliamo dire così, l'apice della mia carriera, chiamiamolo in questo modo, finora è stato l'anno scorso nella finale di Coppa Italia giocata a Roma, Milan-Juve, il risultato non lo dico, però vi dico che non abbiamo vinto, però lì ho avuto l'opportunità di intervistare Bonucci, Gattuso, Buffon, Zoff, Galliani, Paltrinieri, insomma Rizzoli, Zeman, tante persone di sport, tante persone che prima potevo soltanto vedere in televisione, eventualmente sognare un'intervista con loro e mi ritrovavo davanti a un microfono di distanza da me. E poi oltre a questo lavoro, collaboro più che altro con la TV della Lazio, Città Celeste TV, non è la TV ufficiale della Lazio ma è la TV dei tifosi della Lazio, quindi una televisione regionale. Si chiama Città Celeste TV, faccio alcuni interventi quotidiani, parliamo non solo di Lazio, di calcio in generale, quindi questo, e mi ha chiesto che rapporto c'è tra il mio studio e questo lavoro. Il rapporto è molto stretto ma anche molto ampio. Io, come ho detto in precedenza, sto formando la mia mentalità lavorativa, quindi anche in quello che faccio, perché si presuppone che io più o meno non sappia scrivere articoli o comunque conosca il calcio, le squadre, i giocatori, eccetera, eccetera. Però il mio modo di lavorare è fornito dallo studio che faccio, quindi mi approccio ad un lavoro che è, insomma, interessante e anche bello da fare, perché no, guardo le partite e le commento, però lo faccio con una certa attenzione che mi viene data dallo studio, che comunque continua a frequentare e che mi terrà occupato almeno per i prossimi 2 anni.
Grazie di cuore, Antonello, ecco, ci hai dato una panoramica, che è bello anche davvero, mentre lo ascoltavo, pensare ai giovani di oggi, anche le loro prospettive, il loro sentire in diretta, ecco, uno che si sta mettendo il cuore nel lavoro, nello studio, penso che sia anche proprio bello, no? Adesso facciamo un breve stacco musicale, poi proviamo proprio a approfondire un pochino di più anche l'aspetto proprio spirituale, no? Come la fede aiuti in questo cammino che è di tutti i giovani, di ricerca della propria strada, della propria attività, come il Signore, come le esperienze di fede e come la devozione anche alla Madonna danno un aiuto indubbiamente grande a chi sta percorrendo i primi passi della sua vita. Ecco, facciamo un breve stacco musicale. Ecco, sono sempre Padre Mario dei Servi con l'Immacolata di Maria, sono qui con Antonello che ci ha parlato un po' della sua attività, del suo cammino di studio, del suo lavoro che sta già realizzando da tempo, pur essendo giovanissimo, 21 anni, ma ne compie 22. 22 e 23, così lo ricordate nella preghiera, il 23 di questo mese compie ben 22 anni, pensare ai miei 22 anni, insomma, si corre indietro, si va al millennio scorso addirittura, quindi si parla di millenni addirittura, salti epocali. Ecco, allora, caro Antonio, volevo, magari proprio avendo sullo sfondo un po' questo tuo impegno bello, no? E si sente che ti appassiona ed è molto bello questo, cogliere ciò che può dare anche slancio alla propria vita. Magari ci puoi dire qualcosa proprio sul tuo cammino di fede in modo più specifico, no? Cosa hai attinto magari dalla famiglia, dalla tua comunità parrocchiale, e poi non nascondiamo, sei venuto anche ai nostri campi scuola per un certo periodo, campi scuola organizzati per gli adolescenti, ecco un po' questi passaggi, come li hai vissuti, come ti hanno arricchito, ecco questo magari, se ci puoi dire qualche cosa.
Sì, allora parto dal presupposto che a mio parere nulla avviene per caso, e che se abbiamo avuto delle persone nella nostra vita che abbiamo incontrato, che sono state vicine a noi, sono state insieme a noi, è perché c'è qualcuno, io credo sia Dio, ma insomma ognuno può pensare quello che vuole, ripeto, io credo sia Dio, ci abbia aiutato in questo senso. Le persone che mi sono state vicine, mi hanno aiutato in questo, nella mia vita, nella mia formazione, ovviamente sono state è stata la mia famiglia in primis, no? Mia madre, mio padre innanzitutto, ma non solo, i nonni, gli zii, le zie che sin da quando ero piccolissimo mi hanno educato alla fede. Educato alla fede non vuol dire soltanto ad andare a messa la domenica, a dire le preghiere al mattino e alla sera, a fare il segno di croce prima di mangiare, no, non è questo, non è soltanto la fede pratica della pratica delle preghiere, insomma, la fede vuol dire anche vivere la propria vita secondo quei determinati valori, quindi secondo una certa educazione, quando a scuola, con gli amici, quando si esce, quindi il cercare sempre di mantenere intatta la propria i propri valori anche davanti alle difficoltà che il mondo attuale propone, magari poi padre Mario ne parleremo più avanti di quali sono queste difficoltà. Ecco, la mia famiglia è stata fondamentale in questo, perché, ripeto, l'educazione mi ha permesso di seguire sempre questi valori che poi ovviamente sono confluiti nelle cose pratiche della mia vita, a cominciare, no? Dal frequentare la parrocchia, sono stato ministrante per tanti anni, ho cominciato a 8 anni, ho finito a 19, quindi ho cominciato dopo fare la confessione l'ho finita praticamente con la maturità. Mi fermo un attimo su questo punto. Adesso no, i ragazzi vedono chi fa i ministranti come tu sei strano. Io sentivo proprio nel periodo di Pasqua, c'erano alcuni bambini che magari potevano sentirsi insultati dai loro coetanei perché indossavano magari questo abito bianco, perché magari frequentavano. Invece no, non deve essere così, perché fare questo tipo di esperienza, che è tranquillo, alla fine si tratta magari di andare a messa domenica e di servire il Signore da molto vicino, il Signore nella figura del parroco ovviamente che celebra la messa, è un qualcosa di veramente importante per la vita di un bambino, perché in un certo senso, forse è brutto da dire, però ti costringe, metto questa parola tra virgolette, a frequentare, il che non diventa un'abitudine, ma diventa una piacevole ricorrenza che poi ti ritrovi avanti nella vita. Non è facile, dopo aver fatto il ministrante per tanti anni, smettere e poi continuare ad andare a messa la domenica. Perché ti dici, ah no, prima ero lì, adesso non faccio più niente, sono un semplice, tra virgolette, spettatore della messa. E invece questa esperienza, io mi auguro che lo sia come lo è stato per me, anche per le nuove generazioni, ci può aiutare i ragazzi, i giovani, a proseguire anche dopo aver finito gli studi, dopo essere andati fuori sede, come me, perché sono un fuori sede, nella vita, nella frequentazione quantomeno della messa domenicale. Oltre a questo, come lei ha accennato in precedenza, ho sempre frequentato, no, le attività della famiglia del Cuore Immacolato di Maria, in particolare i campi scuola estivi con gli adolescenti. Ho cominciato assieme a mio fratello, quando prima parlavo di famiglia intendevo anche lui, perché ho sempre, si chiama Angelo, ha un anno in meno di me, ho sempre condiviso con lui tutti questi cammini. Ho cominciato che facevo la prima media e ho finito a fare l'ultimo campo scuola in quarto superiore. I campi scuola estivi con la famiglia del Cuore Immacolato di Maria sono un'esperienza bellissima che io consiglierei a tutti di fare e di provare, perché c'è sempre, ah no, lì si prega tanto, ma vi perdo 10 giorni di mare, di montagna, sto in vacanza, posso svegliarmi alle 11 la mattina e andarmi a coricare alle 2 di notte e invece devo star lì a pregare con altri ragazzi che non conosco. Invece no, è un'esperienza che, lo dico senza mezzi termini, ti può cambiare la vita, perché ti fa conoscere tante persone di fuori, tante belle persone, tante brave persone, tanti ragazzi della tua stessa età che ti possono dare tanto e a cui tu puoi dare tanto. Poi chi lo sa, io con alcuni ho mantenuto i contatti. In un futuro, magari quando saremo adulti, non so, faccio un esempio, io conosco dei ragazzi di Reggio Emilia, faccio un esempio, voglio andare a fare un giro a Reggio Emilia, comunque Emilia Romagna, so a chi appoggiarmi, anche questo fatto che può sembrare utilitaristico, ma non è così, perché le amicizie vanno coltivate nel tempo e se sono positive possono farci soltanto del bene.
Grazie anche di questo spot pubblicitario per i nostri campi, ma
a suo tempo anch'io li organizzavo insieme a un altro padre, il padre Alberto, insomma, poi ci sono tanti altri ragazzi seminaristi, adesso padri, anche giovani padri che hanno continuato, e come dicevo sono proprio belle esperienze, no? Che sono rimaste nel cuore vostro come ragazzi, ma anche nel nostro, anche noi come animatori o formatori, ma sono sempre state delle cose tanto tanto belle, no? Ecco, hai accennato a questo cammino, no, della famiglia Cuore Immacolato di Maria, che adesso, a cui adesso partecipi come giovane insieme ad altri ragazzi qua. Una cosa un po' sorprendente qui nel nostro gruppo di Roma, che quasi tutti i ragazzi provengono da altre provenienze, appunto, no? Perché chi studia qui a Roma, chi ha un impegno, ma è bello anche questo, perché è un gruppo variegato, sono diverse esperienze, appunto, di giovani anche che stanno frequentando corsi universitari qui, oppure che vengono da altre zone di Roma, non direttamente vicine a noi, no? Ecco, magari potremmo provare a cogliere questo aspetto. Tu hai parlato prima di, appunto, della tua attività, dello studio, eccetera. Come la vita di preghiera incide? Frequentando la famiglia Cuore Immacolato ci sono tante cose, non c'è anche questo aspetto, una vita di preghiera personale, comunitaria, la devozione alla Madonna. Ecco, qualcosa magari di questo, come hai vissuto, come stai vivendo, no? questo rapporto con il Signore, che passa attraverso un livello personale, ma poi si riflette anche in una comunità, in una comunione, no? Ho fatto anche in tempo abbastanza recente un ritiro, una giornata e mezzo di ritiro con un gruppo di voi, è stato molto molto bello anche quello, no? Ecco, qualcosa su questo aspetto, come il rapporto con Dio aiuta, dà luce, un po' l'hai già accennato, però è bello provare a ridircelo, no?
E anche in questa cosa faccio una precisazione. Nel nostro gruppo di Roma, come diceva prima Padre Mario, siamo più i fuori Roma che i romani, però preciso una cosa, siamo più pugliesi che quelli di tutto il resto d'Italia, quindi il mondo è piccolo, però la Puglia è grande effettivamente. No, a parte scherzi, sì, quello che diceva Padre Mario è vero, perché il rapporto che intrecciamo con altri ragazzi che condividono i valori di cui parlavo in precedenza ci possono aiutare nel rapporto personale con Dio, oppure viceversa, il rapporto con Dio può aiutarci nel rapporto che intrecciamo con gli altri ragazzi. Ciò che facciamo a mio avviso è fondamentale, anzi userei un altro aggettivo, determinante per la nostra vita spirituale. Non si tratta soltanto di un cammino di preghiera, magari può culminare in alcuni eventi come il ritiro a cui Padre Mario ha accennato in precedenza, oppure ad alcuni camp che vengono organizzati di tanto in tanto. Proprio ultimamente siamo stati 3 giorni in Toscana, vicino a Montignoso, quindi zona di Firenze. Lì abbiamo approfondito la nostra fede, l'abbiamo approfondita pregando, che è certamente un dettaglio da non trascurare nella vita di ogni cristiano. Quando dico pregando non intendo dire che siamo lì ore e ore con il breviario in mano, con il rosario in mano a pregare, ma a fare quelle preghiere che ogni cristiano dovrebbe fare, che ci rubano, tra virgolette, pochissimo tempo dalla nostra giornata, ma che ci aiutano a vivere nel migliore dei modi. Oltre a questo, ovviamente per poter pregare meglio, affinché la nostra preghiera sia più efficace, oltre che farlo in gruppo, no, che è sempre, insomma, una cosa bella, è importante, voglio sottolineare questo, l'importanza delle catechesi che svolgiamo, come sicuramente altri gruppi giovani, una volta ogni 2 settimane. Ad esempio tra poco avremo una catechesi sull'adorazione. Questo è a mio avviso molto importante, perché ci sono alcune situazioni della nostra fede che anche noi, tra virgolette, che siamo frequentanti, no, praticanti assidui della Chiesa, potremmo anche avere difficoltà a comprendere. ovviamente noi giovani ci facciamo parecchie domande, no? Mi fa pensare ad esempio al tema della sessualità, ma anche al tema della famiglia, che è molto dibattuto anche a livello politico in questi ultimi mesi. Abbiamo bisogno di alcune certezze, abbiamo bisogno che qualcuno informato dei fatti, che qualcuno esperto quantomeno nel settore e nel rapportarsi con noi giovani possa darci una mano. Ecco, questo è importante, questa è una cosa che magari approfondiremo meglio in precedenza quando se Padre Mario vorrà parlare un po' dei giovani più in generale. È qualcosa che ci manca a noi ragazzi e degli appigli sicuri a cui tendere la mano. Ecco, noi siamo stati fortunati ad averli, abbiamo avuto la famiglia, parlo per me, abbiamo avuto in questo caso i padri, ma comunque dei sacerdoti che, come in questo gruppo giovani, come nelle altre comunità, ci aiutano, ci tendono la mano nei momenti di difficoltà. Se abbiamo un problema, loro ci sono, e questo è importante per non perdere la bussola della nostra vita, che ovviamente deve indicare, non il nord in questo caso, anzi il nord è inteso come cielo, quindi sempre l'alto, perché vuole l'altissimo.
È bello quello che sottolinei, l'importanza della catechesi. L'abbiamo sperimentata, credo, proprio molto concretamente. La fede ha bisogno di essere come approfondita, compresa, coltivata. Allora, le catechesi ci aiutano in questo, altrimenti spesso succede che si trascura poi un cammino di fede, si trascura la pratica, perché non la si conosce. Questo è un po' il problema molto diffuso oggi, non è conosciuta la nostra, poi si vanno a cercare cose strane a destra e a sinistra che non c'entrano nulla, ma che non arricchiscono il cuore, ecco. Ebbene, grazie Antonio anche di questo. Facciamo un altro breve stacco musicale e poi ecco, concludiamo un po' con alcuni aspetti aggiuntivi legati anche alla giornata di domani è la giornata di preghiera per le vocazioni, è la quarta domenica di Pasqua, la domenica cosiddetta del Buon Pastore, e faremo un accenno anche a questo. Bene, facciamo adesso un breve stacco musicale.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater, sta andando in onda Spazio Giovani, catechesi dedicate ai giovani a cura di Padre Mario Piatti, dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. Dopo questa prima parte vogliamo aprire anche le nostre linee telefoniche ricordando il numero della diretta, che è 031 64 60 00. Potete mandare anche un SMS al 331 79 14 523. L'email è diretta @radiomate.org. cogliamo questa telefonata. Abbiamo Michele che ci chiama da Roma, prego.
Sì, prego.
Buonasera, buonasera padre, sì, sono Michele Caruso, chiamo da Roma, Radio Mater. Sì. Io vorrei farle una domanda. Dunque, volevo chiederle, in base a degli studi che ho fatto, sì, archeologici, e mi baso soprattutto sulle confessioni sulla Civita Dei di Sant'Agostino d'Espona, lui parla in questa conversione che poi va facendo, anche parlando della figura materna, della madre Monica e così via, rispetto a tutto un suo viaggio di itinerary verso la fede, no? Parla della grazia divina insieme alle virtù teologali, appunto della speranza, della fede e quella appunto che è la grazia che il Signore ci dà. Io vorrei chiederle, come tutti quanti, magari più di altri, meno di altri ancora, capita anche non volendo di peccare, come tutti gli esseri umani su questa terra, insomma, poi ci sono peccati veniali, peccati mortali, certamente alcuni che sono più perdonabili, altri che sono assai più gravi, ed è difficile forse, ecco, che si possano così redimere. Volevo sapere in che modo esattamente Dio riesce a capire laddove il cuore si è sinceramente pentito di aver fatto del male, laddove lo si è esperito, e quindi c'è la coscienza stessa che sa di aver sbagliato, e in quali casi Dio, una volta che il cuore si è pentito, ti redime, ti perdona, e quindi insomma la salvezza del paradiso è alle porte. Grazie.
Grazie, grazie Michele. Ma certo, diciamo che quello che di cui stavamo parlando insieme ad Antonello, che abbiamo qui questa sera con noi, può essere già anche una risposta. Cioè, il Signore interviene nella nostra vita come? Prima l'ho accennato in un passaggio che diceva Antonello, per dire che a volte sono imprevedibili, sono le vie della nostra vita, ma è Dio che passa, è un mistero come Lui colga la nostra vita, il bene, il male. Non possiamo, come dire, catalogare tutto con precisione. Anche Sant'Agostino non lo sapeva come sarebbe andato il suo cammino. Indubbiamente c'è stato questo cammino favorito, come Michele si stava dicendo, anche dalla preghiera, dall'intercessione di sua madre. Anche Antonello ci diceva prima l'importanza della famiglia, l'importanza di una comunità cristiana, addirittura dove abbiamo sentito il ministrante per tanti anni, no? È bellissimo, perché ovviamente anche altre parrocchie dove i giovani non hanno avuto vergogna di fare, di servir messa fino anche ai 18, 19, 20 anni, no? Per cui ecco, voglio dire, Dio opera nella nostra vita, come lo faccia? Io penso che sia un modo proprio personale, con ciascuno di noi ha una sua strategia di amore, ecco. È vero, ci sono gli errori, i peccati, come diceva Michele, chi non li ha, chi senza peccato cade la prima pietra. Io penso che questa è la constatazione più evidente della nostra vita, che abbiamo qualcosa che non va, che non funziona, che ogni sera dovrebbe questo qualcosa, se farci fermare, dire Signore perdonami, cercherò di metterci un impegno maggiore. Io direi però, è un mistero che sta nel cuore di Dio, c'è giudizio sulla persona, sulla responsabilità, sul peccato. Noi abbiamo dei criteri, che sono quelli che la Chiesa ci dona, che ci aiutano indubbiamente, poi c'è il criterio per noi cristiani cattolici della confessione, che è stupenda, cioè la confessione ci permette di toccare con mano, di approfondire questo mistero della misericordia del Signore. Perché non è il peccato che ha l'ultima parola, che deve avere l'ultima parola, ma è la grazia, ecco, è il bene. Sant'Agostino, di cui parlava Michele, lo ha sottolineato in una maniera splendida, è Dio che opera. Come lo fa? Come fa? Questo è un mistero, noi ne vediamo le conseguenze positive, ecco. Credo, quando vediamo il cammino di una persona che pur magari sommersa dal male, poi si redime e esce, trova un suo cammino. Da noi sia qui a Roma sia in altre nostre opere, comunità, è venuta qualche volta a parlare un'attrice, Beatrice si chiama, perché ha lavorato anche in televisione, ha fatto, poi lavora molto anche in teatro. Beh, lei ha scritto proprio un libro intitolato Un cuore nuovo, ma è la storia della sua conversione, come ha agito Dio, ce l'ha raccontato, l'ha raccontato in quella vicenda, in quella storia di una giovane promettente nel campo del, dell'artistico, del teatro, eccetera, della televisione, ma che si era allontanato dalla fede, che ha vissuto esperienze molto, molto forti, ma Dio è intervenuto, Dio attraverso una sua amica che l'ha portata da un sacerdote, attraverso un incontro, Dio ha le sue vie, le sue strategie con tutti, quello dobbiamo esserne certi. Semmai, per chiudere questa breve parentesi che ci è stata suggerita da questo caro radioascoltatore, semmai ecco, noi siamo chiamati, come ci dice Madonna di Fatima, a essere collaboratori di questo progetto. Madonna Fatima ha detto non soltanto di pregare per se stessi, ma di renderci responsabili del bene anche degli altri. E questo è molto bello. Quindi non sappiamo come Dio interverrà, sappiamo che dobbiamo pregare, offrire anche qualche sacrificio per i nostri cari, per chi è lontano dal Signore, che ne sappiamo noi. Poi Dio come valorizza, come utilizza positivamente quel piccolo dono che noi facciamo, lo amplifica all'infinito, no? Questo ci consente di, con Antonello, così poi lo lasciamo andare perché c'è l'incontro giovani che preme e abbiamo tra poco alle 6:30 poi l'incontro con i giovani. Stasera ci diceva prima Antonello che parleremo dell'adorazione, quindi una catechesi sull'adorazione molto, molto bella. Ecco, per chiudere e poi salutarlo, perché poi deve andare appunto ad accogliere gli altri ragazzi, proprio su questa linea, di questa misericordia di Dio che opera nella vita di ciascuno di noi, è bello pensare, come ho accennato prima, che domani è la giornata di preghiera per le vocazioni, in senso stretto, nel senso come si intende di solito, no? Vocazione alla vita consacrata, alla vita sacerdotale, però c'è un risvolto vocazionale che riguarda tutti, no? A me piace, e lo ripeto, non so quante volte l'ho ripetuto, che una frase di Giovanni Paolo II, bisogna creare, ricreare una cultura vocazionale, no? Ecco, allora ecco, concludiamo con Antonello, poi lo lasciamo andare, questa ultima domanda. Antonello ha fatto anche quanto tempo sei stato? Un anno, è stato un anno nel nostro seminario minore, anni fa, un po' di anni fa adesso, sono passati un po' di anno, però è bello anche questo, ne parlavamo prima della trasmissione, dire, ma è stata un'esperienza che indubbiamente sei qui stasera con noi. Poi non ha continuato, va bene, ma il seminario ha proprio questa caratteristica, cioè di offrire delle occasioni ai giovani anche di verificare il loro cammino. Poi è chiaro che non tutti sono chiamati su questa strada, però ne parlavamo già prima, ecco, Antonio, ci puoi dire magari qualcosa su questo aspetto e poi sulla valenza vocazionale che è comunque universale. Ecco, domani pregheremo in particolare che non manchino i sacerdoti, i consacrati, le consacrate, perché è vero che è un periodo molto difficile da questo punto di vista. Però quanto più si incrementano le vocazioni a tutto campo, tanto più ci saranno anche, credo, tanti santi e bravi sacerdoti e consacrati. Cosa dice Antonio?
Sì, questo che ha detto lei, che lei a cui lei ha accennato, è un aspetto che mi preme sottolineare, il fatto che il termine vocazione non deve essere inteso come vocazione al sacerdozio, vocazione comunque alla vita consacrata, perché è un errore che si fa oggi. In realtà tutti siamo chiamati, vocazione deriva dal latino, no, voco significa chiamare, tutti siamo chiamati a diventare qualcuno e a fare qualcosa. Diventare qualcuno, no, non intendo diventare famosi, diventare noti. Diventare qualcuno vuol dire che siamo chiamati, come ce lo dicevamo prima della trasmissione, a fare qualcosa di bello nella nostra vita. Ecco, l'esperienza che ha citato prima, ho fatto un anno di seminario nel seminario minore a Carmiano, vicino Lecce, facevo la terza media, è stata un'esperienza per me fondamentale, ma non per capire quale fosse la mia vocazione, ma per la mia vita. Io, se potessi consigliare di farla a tutti, ovviamente so che è utopica la cosa, però è un anno, sono mesi che ti possono aiutare e che danno uno slancio diverso alla propria esistenza, perché lo indirizzano su una strada che in un modo o nell'altro ti porterà a fare quel qualcosa di bello che ci davi in precedenza. Ecco, Padre Mario, per chiudere questo nostro bel collegamento, io la ringrazio nuovamente, ringrazio Radio Mater per l'opportunità concessa. Mi vorrei citare una frase che mio zio Mimmo, Don Mimmo, afferma spesso nelle sue omelie, io glielo ricordo sempre. Lui dice che siamo chiamati a fare bene il bene, ed è una cosa che mi piace tantissimo, questa ripetizione della parola bene, che sta a significare il fatto che noi dobbiamo nella nostra vita fare sempre qualcosa che ci porti a fare qualcosa di buono, non solo per noi ma per gli altri, e a farlo nel modo migliore possibile, perché è soltanto in questo modo, cioè facendolo nel modo migliore possibile, che davvero possiamo ottenere quello che noi vogliamo. Questo vale in ambito lavorativo, in ambito affettivo, insomma in tutti gli ambiti che la nostra vita insomma comprende. Quindi ecco, vorrei chiudere con questa citazione e approfitto per salutarlo caramente.
Grazie di cuore Antonello, grazie davvero, perché è fondamentalmente lo stavi dicendo, cioè è vero, devo fare anche io sacerdote, devo farlo bene, il bene va fatto bene, se tutti facessimo davvero bene il bene che la grazia di Dio ci dona di compiere, indubbiamente il mondo sarebbe un pochino più bello di come è adesso. Ecco, ringraziamo Antonello che è stato con noi, lo ringraziamo di cuore, perché adesso appunto avremo tra 10 minuti circa l'incontro con i giovani e poi chiudiamo appunto con questo richiamo che diceva, che ci suggeriva questo nostro amico, proprio alla vocazione, no? Cioè questa chiamata che non soltanto di qualcuno. Domani, ripeto, ricorderemo in particolare le chiamate alla vita sacerdotale, religiosa, però la vocazione è un bene, un patrimonio di tutti, ecco, quello che ci ha detto Antonello è molto bello. Abbiamo scoperto anche che è uno zio sacerdote, Don Mimmo, carissimo amico, abbiamo avuto tante occasioni per anche collaborare, per incontrarci. Anche a Fatima ha propiziato un pellegrinaggio di sacerdoti, addirittura a Fatima, un ritiro spirituale nella nostra comunità. Ecco, la chiamata è di tutti, la chiamata è un bene di tutti, la radice di vocazione è proprio il verbo vocare, che vuol dire che Dio ci chiama all'esistenza, ma nell'esistenza ci chiama anche a realizzare qualcosa di grande, di bello. Per noi sacerdoti è un impegno quotidiano questo, io penso che si sia chiamati da Dio su questa strada, e domani pregheremo, anzi iniziamo subito dai primi vespri di stasera, ma facciamolo anche poi durante tutto l'anno, per chi è chiamato dal Signore a questa via, penso che sia un dovere di tutti, un dovere della Chiesa, però anche di incrementare tutte le chiamate, le vocazioni. Io ne sono certo di una cosa, come ho accennato poco fa, che non ci sono tante vocazioni oggi, ma perché c'è una crisi vocazionale radicale. Ecco, ci sono anche tanti pochi giovani che vogliono sposarsi, anche quello mi sembra di coglierlo, e lo ripeto anche tante volte, ma la verità, ma perché? Perché manca questo. Quando manca la coscienza di una chiamata, di un bene che ti è donato, che ti è dato, di un cammino da scoprire, e tutto è affidato solo al caso, all'istinto, o a non so che cosa, beh, è chiaro che tutto perde di sapore, di fragranza. Che bello sentire, sto facendo un cammino perché qualcuno mi ha chiamato, qualcuno mi ha chiamato alla vita, qualcuno ha messo dentro nella mia vita, nel mio cuore, delle caratteristiche che soltanto io possiedo per un bene che mi chiama a realizzare. Ma questo è stupendo, cioè riscoprire quella meravigliosa frase di Giovanni Paolo II, questa cultura vocazionale, questo non dobbiamo avere paura di proporla, nella Chiesa i giovani, perché oggi anche mancano le vocazioni, strettamente parlando, consacrate e religiose, perché c'è stata una propaganda antivocazionale, anticlericale, antichiesa, anti-Dio, anti-tutto, ed è continuamente ad opera questa manovra proprio per screditare, per fare del male, prendendo magari, come è successo anche recentemente, è vero, magari delle debolezze di alcuni sacerdoti o consacrati, insomma, però amplificandoli e usandoli come strumento per fare del male, non per aiutare veramente le persone, sia le vittime, sia anche chi ha provocato questo male. Allora, ma vogliamo il bene delle persone, vogliamo sì o no? Certo, è un cammino di purificazione che va fatto da tutti, e la Chiesa è sempre, si dice che la Chiesa è sempre reformanda, è sempre da riformare. Ma la Chiesa non sono soltanto sacerdoti, perché la Chiesa è tutta la comunità cristiana, e tutti quanti abbiamo il dovere di aiutarci in questo cammino di purificazione. Se c'è un sacerdote che fa del male, certo che è un male per tutti, e questo non deve mai più capitare, non deve capitare, ma dobbiamo aiutare anche. Quando non si va a messa non aiutiamo i sacerdoti a fare bene il loro compito, quando non preghiamo per loro, è così, la verità è questa, è come il sacerdote ha il dovere di pregare, di mettere in atto tutto il bene per le anime che gli sono affidate, e quindi è un bene che è condiviso e che dobbiamo sentire come responsabilità comune, questo penso che sia doveroso richiamarcelo, dircelo, ecco, in questa quarta domenica del tempo di Pasqua, pregando per le vocazioni, che ci siano sante vocazioni, ma allora ci devono essere sante famiglie, ci deve essere un ambiente che mi aiuta a cogliere la vita come vocazione, è tutta una catena di bene che si rimette in attività, in moto, no? Quindi ecco, penso che questo sia un po' anche il riassunto di quello che abbiamo detto questa sera. Abbiamo avuto la gioia appunto di Antonello, adesso è scappato via, l'ho lasciato andare di corsa perché abbiamo questo incontro con i nostri giovani, e quindi abbiamo tra poco questa catechesi. Dicevo, il cuore un po' di tutto è proprio questo, sentire dalla viva voce di un giovane di oggi, con tutti i suoi problemi, però con il desiderio di fare qualcosa di bello, di buono, di santo, attraverso anche una prospettiva che poi avvicina il cuore di tanti giovani, perché lo sport è una delle cose, no, che appassionano sempre, e così si sente chiamato in quella direzione, e allora penso che sia proprio bello, anche come un esempio, un motivo di riflessione, di slancio anche per tanti altri giovani che oggi sono sempre tutti un po', come dire, perplessi davanti alle vite, alle scelte, ma è bello, la vita è comunque una chiamata a un bene, però va fatto bene, come suggeriva lo zio Don Mimmo di Antonello, il bene va fatto bene. Ecco, allora affidiamo il bene che stiamo facendo proprio al cuore di Maria Santissima, concludiamo con un'Ave Maria alla Madonna, ringraziando di cuore Antonello per la sua testimonianza così bella e immediata che ci ha comunicato questa sera, e anche per tutte le vocazioni sacerdotali, religiose in modo particolare, ma tutti quanti, tutti i giovani chiamati a qualcosa di bello, perché ognuno faccia il bene, ma lo faccia bene. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti i nostri cari radioascoltatori e li rimanga sempre. Un carissimo saluto da Padre Mario del Servo del Cuore Immacolato di Maria. Ecco, ma tempo addietro ricordavo una cugina di mia mamma che non è sul ramo giovanile, ma insomma compie tra pochi giorni 101 anni, ecco, ve la affido anche lei, Pinuccia si chiama, ricordiamola nella preghiera, una giovane, una diversamente giovane, come si dice oggi, mi pare, in questo. Bene, un carissimo augurio a tutti e un buon mese di maggio affidiamoci veramente tanto al cuore di questa madre. E il 13, chi può, venga. Aspettiamo anche le nostre comunità per questi 13 così, così belli, questi momenti di gratitudine a Dio per il dono di Maria Santissima. Pace e bene a tutti, da Padre Mario, dei servi del cuore immacolato di Maria.